Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Aria, che vi parla Alessio Dubaldi per questa rassegna stampa online. Partiamo subito dal sito di Radio Aria. Intanto c'è la comunicazione della prima uscita pubblica ufficiale di Emanuele Pepa, candidato del centrodestra di Recanati, perché nella giornata di domenica prossima, 17 marzo, presso la scuola, appunto, Campus Infinito, nell'auditorium di questa scuola, si svolgerà una conferenza stampa di presentazione di questa candidatura. Sarà presente anche il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, non certo come presidente della Regione Marche, ma come esponente ormai da tempo del gruppo Fratelli d'Italia. E comunque è sempre una presenza istituzionale autorevole. E quindi appuntamento alle ore 17 di domenica nel pomeriggio. Poi andiamo a un comunicato che è stato emesso da Benito Mariani per la Lega, che appoggia appunto questa candidatura. In questo comunicato si dice la Lega molto soddisfatta, perché Emanuele Pepa la definisce una persona seria e responsabile, e quindi prende in considerazione quelle che sono state le purtroppo mancanze dei governi precedenti, tutti di centro-sinistra da 15 anni a questa parte, per cui c'è bisogno che l'Italia, che Recanati cambi pagina, e la cambi in maniera decisa, perché bisogna dare risposte sul campo della sicurezza pubblica, della sanità, della viabilità e quant'altro. E quindi il comunicato ci serve appunto per approfondire questa nota anche abbastanza lunga della Lega di Recanati. Ieri c'è stato, ci informa il sito di Radio R, l'ennesimo camion bloccato all'altezza di Porta San Filippo. Il percorso è sempre lo stesso, proveniente dal mare o proveniente da Macerata, quindi dai monti. Sta di fatto che il camion arrivato, il TIR, all'altezza della rotatoria del crocifisso, pur essendoci un segnale stradale indicante il divieto di transito e di accesso per appunto i mezzi pesanti per via Montegonero, questo naturalmente guidato più che altro dal Google Maps e quindi dal satellite, da quella vocina che esce dal cellulare o comunque dal riquadro che è posto appunto sulla macchina per guidare il percorso più veloce ma anche più sicuro nei confronti dell'automobilista, in questo caso il camionista, lo indicava come possibile, appunto, anzi consigliabile percorso via Montecosero, via Cesare Battisti sino all'altezza di Porta Marina. Invece da alcuni anni questo accesso è vietato all'altezza del campo sportivo, della rampa del campo sportivo, per cui il camion ha dovuto per forza fermarsi proprio sotto all'altezza quasi del palazzo comunale. Quindi è intervenuta la polizia municipale, che lo ha guidato in questo percorso, la sanzione inevitabile di 42 euro, ma tutto questo ripropone ancora una volta la necessità e l'urgenza prima di tutto di aggiornare la mappa di Google Maps, cioè della guida appunto digitale, elettronica, satellitare dei percorsi stradali, perché non è stato mai comunicato questa variazione del percorso stradale della viabilità recanatese. Ha voglia a dire che però esiste il segnale, ma sapete, poi si entra in conflitto, c'è chi ti dice che deve passare tramite quella strada, c'è il segnale magari che uno non avverte subito perché si fida della guida satellitare. Sta di fatto che molti automobilisti, camionisti finiscono per rimanere ingabbiati, e questo e poi magari ci devono passare e pagare pure una multa che è colpa solo e colpa del comune dei Carati, che non ha mai provveduto ingenuamente. In una riunione proprio di qualche giorno fa con i commercianti, il vice sindaco Mirko Scorcelli aveva detto che per quanto riguarda la problematica di Google Mappe, che doveva essere aggiornata, indicata dall'associazione Tra le Porte, lui ne era venuto a conoscenza dalla stampa, ma come, a parte che noi l'abbiamo più volte detto e ripetuto appunto sia sul sito Radio R che sulla stampa, ogni qualvolta un camion, un tir veniva incastrato all'altezza di Porta San Filippo, che quello era dovuto proprio al mancato aggiornamento di Google Maps e della viabilità cittadina. A parte questo, che quindi ho una scusa che non regge minimamente, ma quanto ci vuole? Quanto ci vuole ad avviare questa procedura? La comandante della Polizia Municipale, quanto gli ci vuole? Quanto lei ci vuole di dare corso a questa pratica di comunicazione perché appunto la viabilità cittadina possa essere aggiornata, sempre sperando che poi il giorno dopo non venga di nuovo modificata? Lo vedremo poi con la giunta, se ci sarà, di centrodestra, perché già Pepa e i suoi amici hanno promesso rivoluzione nel campo della viabilità e soprattutto una limitazione dell'uso della ZTL, se non un azzeramento completo. Ma Pepa va dicendo: toglierò tutti i limiti di velocità sui 30 km/h perché sono demenziali, inutili e anche pericolosi. Quindi almeno su questo c'ha le idee chiare. Adesso andiamo avanti perché andiamo a dare un'occhiata sempre al sito di Radio R e abbiamo che la regione è al lavoro per l'adeguamento del depuratore di San Bucheto e per questo spenderà quasi una cifra sostanziosa oltre il milione. Dice che sono finanziamenti, dichiara anche l'assessore regionale Stefano Aguzzi, destinati ad interventi importanti sui sistemi di fognatura e impianti di depurazione allo scopo di tutelare maggiormente il territorio e le risorse idriche. L'ammontare è circa sui 15-18 milioni per Recanati, il comune di Recanati dovrebbero aggirarsi sul 1,5 milioni. E che cosa dice? Dice che sì, su 1.580.000, e dice che sono interventi di adeguamento del depuratore di acque reflue urbane di San Bucheto e agglomerato anche di Montefano e Montecassiano, quindi interesseranno anche questi altri due comuni. Questo è quanto possiamo riferirvi. E poi abbiamo l'open day in prefettura a Macerata per il rilascio dei passaporti. Tutta la polemica sulla lentezza del rilascio dei passaporti ha indotto la prefettura a creare questa giornata aperta, diciamo così. I cittadini per il rilascio del passaporto hanno già fissato un appuntamento sull'agenda online per i prossimi mesi, ma che per particolari esigenze abbiamo necessità, dice, di anticiparlo. Potranno recarsi senza ulteriore modalità nelle seguenti date presso la questura di Macerata e il comando di pubblica sicurezza di Citanova Marche, a seconda di dove si è fissato l'appuntamento nell'agenda online, rispettando le seguenti modalità di presentazione allo sportello per conseguire la documentazione sotto elencata: 16 marzo dalle 9 alle 14 c'è cognome dalla lettera A alla E 14-19, dalla lettera FL 17 marzo, poi vabbè, e tutte le altre lettere. E dice che il modulo stampato della richiesta passaporto, attenzione a scegliere il modulo corretto tra quello per maggiorenni e minorenni, e poi dice un documento riconoscimento valido e quant'altro, cioè tutto sul sito Radio R potete sapere quali documenti portare per poter sbrigare in tempi velocissimi questa pratica del passaporto, che è diventata una vera e propria telenovela, ma soprattutto una farsa classica, tipicamente italiana. E vediamo ancora, sempre sul sito di Radio R, che cosa troviamo di altro da segnalarvi, che è degno appunto di segnalazione. E precisamente abbiamo il ciclo museo, questo l'abbiamo detto, che si è inaugurato a Montefano, quello della bicicletta. Poi abbiamo anche la questione del sequestro di un'auto, perché che cosa è successo? È successo che il parco auto del comune di Recanati si arricchisce di un nuovo mezzo, questo a favore del comando della polizia municipale, lo fa quasi a spesa zero. Infatti la nuova autovettura è frutto di un sequestro al fine della confisca avvenuto nell'agosto di 4 anni fa a causa di un incidente stradale. Ora l'automobilista coinvolto infatti era risultato alla guida in stato di ebbrezza. La procedura di confisca in questi anni è andata avanti sino al giudizio finale della Corte di Appello di Ancona e all'ordinanza del prefetto dell'ottobre scorso. L'amministrazione comunale non si è lasciata sfuggire l'opportunità di chiedere che il mezzo le venisse assegnato per il servizio di vigilanza del territorio e così è stato. L'unica spesa quantificata in 470 euro in capo all'amministrazione relativa allo svolgimento delle pratiche amministrative e di trascrizione della nuova proprietà del veicolo affidata alla società Lanciani di Macerata con sede anche a Recanati. E ora passiamo a cronache e maceratesi, vediamo che cosa ci riserva questo sito online della provincia, sempre molto ben organizzato e informato. Per quanto riguarda lo Sfiristerio, ormai ufficiale, sarà considerato monumento nazionale. Capirai che bello, adesso non si potrà muovere neanche un mattone, tu vedrai. L'annuncio della deputata, dice leghista Giorgia Latini, dice: questo prestigioso risultato di cui siamo fieri rappresenta una conquista per la nostra regione, un passo importante verso la salvaguardia dei valori e dell'identità della nostra terra. Il sindaco Parcaroli dice: una grande soddisfazione, un riconoscimento di enorme prestigio. Poi abbiamo affidato i lavori per il parcheggio nell'area verde di via Zorli a Macerata, 50 posti dietro le case da demolire, intervento da 66.000 euro nella zona a servizio di via Pantaleoni. Secondo il piano regolatore generale si tratta di un'area verde in realtà da tempo assunto le sembianze di una discarica, qui quindi si approfitterà per bonificare quest'area. Sosta selvaggia in via Gramsci a Macerata, bus bloccato e clacson roventi per via della, perché per una sosta un bus non poteva viaggiare, ma è stata una questione di pochissimi minuti. Abbandonata e ritrovata in un campo, ora la cavalla libera, si chiama così, aiuterà ragazzi disabili. E qui siamo a Pollenza, perché è la storia alle tue fine, dopo essere stata presa in custodia dal comune, di una cavalla che diventerà ora una terapista a quattro zampe e aiuterà i ragazzi affetti da disabilità nella struttura Cavalli delle Fonti di Cittanova. Rachele Villotti dice: abbiamo saputo della cavalla tramite l'articolo di Cronaca Maceratese, il sindaco Romoli cercava un'associazione di volontariato, così ci siamo fatti avanti. Non so quanto sarà felice questa cavalla, comunque. Case popolari in via Marchetti, aperto bando per la graduatoria a Civitanova. Investita un'auto, sessantenne è stata trasportata a Torrette, è avvenuto purtroppo nella giornata di ieri l'incidente in viale Bruno Buozzi, è stata soccorso dall'ambulanza che è atterrata allo stadio della Vittoria e poi trasferita in codice rosso all'ospedale di Ancona. È stata travolta da una Fiat Panda condotta da un 78enne, la donna, le iniziali SC, è stato trasferito in codice rosso ma non dovrebbe correre pericoli di vita. E andiamo ancora avanti perché si parla ora di Cronache di Ancona, andiamo a vedere che cosa ci dice Cronache di Ancona, e precisamente andiamo a Camerano, esce di strada, batte una ringhiera e finisce nel cortile di una casa, è accaduto nel pomeriggio di ieri tra via Dante Alighieri e via Papa Giovanni XXII, soccorso un 71enne trasportato in codice rosso a Torrette, sul posto vigile del fuoco Croce Rossa, anzi gialla, di Camerano, l'automedica di Osimo e i carabinieri, niente di che per quanto riguarda conseguenze all'automobilista. Frontale fra due auto sulla provinciale, una si ribalta ed esce di strada, sempre a Camerano, ieri è successo diverso a Camerano. Vigili del fuoco hanno lavorato con il personale sanitario per estrarre dalle lamiere una donna rimasta incastrata nell'abitacolo, sul posto Croce Gialla di Camerano, automedica e polizia locale, anche qui. E non mi sembra che ci siano altre notizie, c'è una giornata contro la violenza sugli operatori sanitari, la polizia in visita negli ospedali, è stata manifestata gratitudine, è stata espressa anche dal questore Cesare Capocasa per il lavoro prezioso, instancabile e premuroso che tocca ogni giorno con mano la sofferenza, il dolore, la disperazione, si potrebbe essere anche un po' più educati, perché poi non è che i torti sono tutti dall'altra parte nei confronti del paziente, dell'utente, che a volte se scatta è perché magari ce n'ha forse fin sopra le scatole di certe forme un po' poco urbane. Intervento dei vigili del fuoco ieri mattina ad Osimo, i pompieri sono intervenuti intorno alle 6 per domare le fiamme che si erano sprigionate all'interno di un garage. Il denso fumo visibile nella zona ha fatto sì che i residenti dessero impauriti l'allarme al 112. Dopo aver spento l'incendio, i vigili del fuoco hanno provveduto anche all'aspirazione del fumo utilizzando le attrezzature in dotazione e quindi a portare all'esterno i materiali bruciati, tra cui due congelatori. Successivamente è stata valutata la staticità della struttura, che non ha riportato danni, quindi non è stata considerata inagibile. Io mi fermo qui, un grazie per l'ascolto e a tutti una cordiale buona giornata. Ciao ciao a tutti da parte di Asterio Tubaldi.